Buonasera, siamo collegati con l'aula virtuale di diritto commerciale dell'anno accademico 2010-2011. Vi voglio innanzitutto dire che il materiale didattico delle slide lo trovate direttamente associato alla lezione sulle categorie di imprese e sto scrivendo questa stessa cosa in chat, di modo che possiate non solo sentire quello che vi sto dicendo, ma vedere quello che sto scrivendo. Oggi voglio parlare di un argomento che riguarda le basi del diritto commerciale, facendolo in modo diverso, in modo molto dinamico, di modo che voi possiate interagire con un caso pratico, proprio perché è uscita una sentenza molto interessante in tema di impresa agricola. E proprio perché vorrei farvi vedere come il diritto, se non è se le argomentazioni non sono forti, non sono frutto di opera sistematica, di un'opera di interpretazione alla luce del sistema, alla luce delle novità normative, alla luce della voluntas legis, di quella che è in qualche modo la volontà del legislatore e di quello che il legislatore ha voluto realmente dire, ecco, possa creare delle grosse incertezze nella interpretazione. Ma non solo, si possono creare delle discrasie nelle stesse aule dei tribunali che danno luogo purtroppo a degli spiacevoli inconvenienti che purtroppo sottopongono le imprese alle volte alle forche caudine dell'attività dei magistrati e purtroppo alle volte un'attività imprenditoriale deve pagare dei costi di consulenza, costi relativi alle spese di determinati processi civili che alla luce invece di un'opera di interpretazione sistematica, di coerenza sistematica e se il diritto è interpretato in maniera corretta ed applicato in maniera corretta e soprattutto ragazzi studiato in maniera corretta, può portare ad una maggiore efficienza di tutto il sistema imprenditoriale. Una maggiore efficienza che si riflette in termini di costi di transazione, costi di agenzia, costi di intermediazione, in questo caso avvocati, che possono essere tranquillamente evitati. Proprio per questo io vorrei che voi, magari se in un futuro vi doveste ritrovare ad agire nella pratica, vi ricordaste di queste parole, di queste mie parole, di questo mio metodo che, seppur molto elementare, molto semplice, vorrebbe essere un invito a studiare in maniera corretta non solo le nostre norme, ma anche quello che l'opera creatrice della nostra dottrina ha elaborato sulla base dei testi normativi. L'oggetto dei nostri studi oggi è l'impresa agricola. Le slide le potete trovare anche aprendole direttamente nella pagina relativa alla lezione sulle categorie di impresa. Nell'affrontare questa video lezione in modo molto dinamico, io vi sottoporrò alla vostra attenzione un caso pratico e sottoponendo alla vostra attenzione un caso pratico metterò proprio su un piatto di una bilancia tutti gli elementi di fatto e di diritto dei quali dobbiamo essere consapevoli, dei quali dobbiamo essere a conoscenza per poter affrontare questo problema. E cioè, alla luce delle novità normative relative all'impresa agricola e al cambiamento della fattispecie impresa agricola, come dobbiamo interpretare determinati casi? Come ci dobbiamo comportare? Ecco, allora, innanzitutto voglio partire da un primo passaggio, anche attraverso le nostre slide, e poi ovviamente voglio che voi interveniate e che si apra un dibattito. In questa mia breve esposizione io voglio semplicemente mettervi di fronte ad una realtà. La realtà imprenditoriale della impresa agricola. L'articolo 2135, così come oggetto di mutamenti normativi, di interventi da parte del legislatore, dice chiaramente e cambia completamente rotta rispetto alla rotta intrapresa dal legislatore del 42, che è imprenditore agricola chi esercita una delle attività, quali coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e allevamento di animali si intendono attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che possano utilizzare sia il fondo, sia il bosco, le acque dolci, salmastre o marine. Bene, la Cassazione è intervenuta recentemente su un determinato fatto e purtroppo lo ha fatto da una parte con estrema chiarezza, mossa dall'intento di porre, di fare chiarezza nella nostra selva di materiale normativo, tra le norme ha cercato di come tracciare una via, che sia la via maestra per l'interprete e che sia la via maestra soprattutto per chi applica il diritto nelle aule dei tribunali. Ha direttamente posto rimedio ad un errore, ad un grave errore che era stato posto in essere da una corte di merito, ma ha contemporaneamente, a mio avviso, omesso di essere chiara su un punto, dimostrandosi ancora una volta, purtroppo, chiara per quanto riguarda la scelta della via maestra, ma non chiara per quanto riguarda il percorso che all'interno di questa via maestra andava seguito. Perché? E poi lo vedremo. Innanzitutto venga chiarito un aspetto. Giorgio Oppo, uno dei più grandi giuristi del diritto commerciale dell'epoca contemporanea, purtroppo anche recentemente scomparso, ha insegnato giustamente a tutti quanti, con la sua eleganza, con il suo stile, che ciò che contraddistingue l'impresa agricola dall'impresa commerciale è principalmente, se non quasi esclusivamente, l'oggetto dell'attività. Non è il fatto che vi sia attività, non è il fatto che si organizzi attività imprenditoriale anche nell'impresa agricola a contraddistinguere l'impresa agricola, non è soprattutto il fatto che attraverso, e questo lo hanno chiarito in maniera molto elegante anche i suoi allievi, in maniera, o al meglio nello stesso modo in cui avviene nella impresa commerciale, l'oggetto dell'attività si imputa all'imprenditore sulla base di criteri oggettivi, sia l'imprenditore una persona fisica, sia l'imprenditore una persona giuridica, sia l'imprenditore un soggetto non avente né autonomia giuridica né autonomia né personalità giuridica, ma soltanto autonomia patrimoniale. Bene, in tutti questi casi l'attività si rende oggettiva e si imputa all'imprenditore sulla base di un criterio oggettivo, e cioè sulla base della riconducibilità degli atti posti in essere all'oggetto dell'attività svolta. Attività agricola, attività commerciale, è quell'esercizio di quell'attività in quel determinato caso, avente determinati requisiti oggettivi che possono essere ricondotti oggettivamente ad un'impresa. Ma ciò non significa che impresa agricola non sia mai organizzazione e contemporaneamente esercizio di attività imprenditoriale? Assolutamente no. Anche l'attività agricola è esercizio di attività economica, non economica, questo lo dobbiamo stabilire, ma è un esercizio di un'attività che ha a che fare con un particolare oggetto. E quindi esercitare attività agricola significa contemporaneamente svolgerla direttamente ed organizzarla. Non solo, ma significa anche avere all'interno dell'impresa delle articolazioni dell'attività che la rendono diversa dall'attività principale, una ramificazione, una frammentazione, una diversificazione dell'attività, comunque oggettivamente riconducibile ad un determinato soggetto. Esattamente come avviene nell'attività commerciale di un'impresa, nella quale vi è un oggetto, uno zoccolo duro dell'attività, e da questo zoccolo duro si può anche ramificare, diversificare l'attività sulla base di una pluralità di centri oggettivi autonomi, comunque riconducibili all'imprenditore che la pone in essere. Ancora, l'attività agricola è cura di una fase del ciclo biologico a prescindere dalla connessione con la terra. Attività agricola è, come dice l'articolo 2135, e dove il legislatore lo ha voluto è direttamente intervenuto a chiarire questo aspetto. Si dice, per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animale, in una parola, per impresa agricola, si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, anche acque dolci, salmastre o marine. Cosa significa tutto ciò? Che il fondo non è l'elemento essenziale sulla base del quale dobbiamo andare a vedere se una determinata attività è agricola o meno. Ciò che ci interessa è che si abbia a che fare con il mondo naturale, con la natura, non con un'attività meramente economica volta alla realizzazione di una ricchezza, alla creazione di ricchezza e alla realizzazione di un utile, ma che si abbia a che fare in modo più o meno immediato con un'attività oggettivamente riconducibile al mondo naturale, alla natura, al carattere vegetale o animale di una fase del ciclo biologico, o ancora il fondo, il bosco, le acque dolci, salmastre o marine. Non c'è solo la terra, non c'è il fondo come era una volta. Il fondo scompare dalla volontà del legislatore. Il fondo è sullo sfondo, utilizzando, diciamo, una parafrasi e un modo di parlare assolutamente non chiaro. Lo sfondo, diciamo, lo zoccolo duro dell'attività è un oggetto avente, riguardante il mondo naturale, il mondo dell'agricoltura e dell'utilizzo di strumenti naturali in tutte le varie sfaccettature. E quindi che cosa succede? Ciò non significa che attività agricola non sia organizzazione, anche non solo esercizio effettivo di attività, sulla base di criteri oggettivi, e che non vi possa essere una frammentazione, una diversificazione delle attività all'interno dell'attività principale, o meglio che le attività svolte siano una pluralità di attività all'interno di una stessa impresa, come il grande Giorgio Oppo insegnava ed ha sempre insegnato per decenni alle generazioni di giuristi. E questo insegnamento dovrebbe essere purtroppo radicato nelle menti dei giuristi che si trovano oggi ad applicare il diritto o a chiedere l'applicazione del diritto nelle aule dei tribunali. L'attività può essere dunque diversificata sulla base di criteri oggettivi, può essere un'attività agricola che tende in qualche modo verso un'attività più commerciale, è il caso delle attività connesse, tutte le attività che tendono a trasformazione, commercializzazione, manipolazione, conservazione o che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione della dallo sfruttamento dell'attività principale. E allora dobbiamo porre l'accento su questa attività. L'attività deve essere, può essere su basi oggettive, principale o secondaria, come insegnava Giorgio Oppo, posta in essere dallo stesso imprenditore. Sulla base di questi due criteri, oggettivati entrambi, e cioè l'essere l'attività oggettivamente riconducibile ad un imprenditore e alla sua attività, andiamo a vedere se l'attività è oggetto di esercizio effettivo. Quindi, per dirla in una parola e per chiarirlo ai nostri magistrati che purtroppo prima hanno commesso un errore e poi hanno per fortuna posto rimedio a questo errore scegliendo la via maestra ma attraverso un modo assolutamente purtroppo, lasciatemelo dire, sbagliato, l'attività è su basi oggettive, principale o secondaria, e posta in essere dallo stesso imprenditore. Andiamo ad applicare queste categorie giuridiche al caso concreto. E cosa succede? Succede che si presentava nelle aule dei tribunali un determinato soggetto imprenditoriale, l'azienda agricola casearia antica torre di Bocelli, dottor Gino. Questo dottore, purtroppo, aveva il grosso difetto di svolgere un'attività agricola che produceva ricavi lordi per euro 21.549.714,48. Vi rendete conto che 21 milioni di ricavi lordi, insomma, stiamo parlando di un'attività che è particolarmente rilevante. Spero che non ci siano problemi per gli studenti che mi stanno seguendo. Io sono in aula virtuale e dovete aprire la pagina dell'aula virtuale e guardarmi direttamente in aula virtuale alla quale sono collegato. Vedo che per qualcheduno purtroppo c'è stato qualche problema. Bene, cosa succedeva in questo caso? E ve l'ho riassunto anche nelle nostre slide. Secondo la sentenza della Cassazione, il fatto di creare 21 milioni di euro di ricavi lordi non significava che il nostro imprenditore era un imprenditore commerciale. Si diceva giustamente che il fatto che l'impresa avesse 21 milioni di euro di ricavi lordi non significasse che vi fosse una... In questo caso, scusatemi, il volume di affari in realtà era di 21 milioni di euro, quindi si aveva un attivo patrimoniale e non dei ricavi lordi di 21 milioni di euro e si aveva contemporaneamente però nel conto economico dei costi pari a 6 milioni di euro. I ricavi erano 4 milioni di euro, quindi ricavi lordi per 4 milioni, attivo patrimoniale per 21 milioni e costi relativi di 6 milioni di euro, quasi 7 milioni di euro. Cosa succedeva? Succedeva che questa impresa veniva dichiarata fallita, perché si riteneva che essendovi un volume d'affari così rilevante non si potesse prescindere dalla qualità di impresa commerciale. Questo sulla base dei criteri civilistici. Giustamente la Cassazione è intervenuta su questo obbrobrio posto in essere da una corte di merito e diceva no, il soggetto non può fallire perché ci troviamo di fronte ad un'impresa agricola, intraprendeva un cammino non sbagliato, un cammino chiaro, intraprendeva una strada maestra per fortuna sulla base di giusti criteri normativi, applicando bene le categorie giuridiche elaborate nel diritto commerciale, l'elaborazione delle quali si deve fondamentalmente, principalmente, al nostro Giorgio Oppo, del quale ho parlato precedentemente, interviene appunto dicendo che ciò che rende l'attività agricola non è il criterio dimensionale, Non è il fatto che noi abbiamo ricavi lordi di 6 milioni di euro, un attivo patrimoniale di 20 milioni di euro, ma è l'oggetto dell'attività. Giustamente si diceva, non possiamo far fallire un'impresa agricola e con essa anche il soggetto che la pone in essere, soltanto perché questa ha 20 milioni di attivo patrimoniale e 6 milioni di costi. E quindi, dicevo, si è intrapreso un corretto, una strada maestra, frutto di una corretta valutazione normativa. Si è per fortuna evitato che questo soggetto passasse sotto le forche caudine delle procedure concorsuali, si è escluso assolutamente che l'impresa agricola dovesse essere oggetto di procedura concorsuale, si è per fortuna evitato che venisse ingrossato il contenzioso fallimentare mediante una procedura ridicola, inadeguata rispetto alla fattispecie oggetto del contenzioso e per di più estremamente costosa per l'oggetto del contenzioso. Dov'è che però la sentenza della Cassazione, e questa sentenza voi la trovate collegata al materiale didattico della lezione relativa alle imprese, alle categorie di imprese, dov'è che però si rivela obsoleta la sentenza? In un passaggio, in un obiter dictum, si dice: non sembra dubbio che tale maggiore ampiezza, quella relativa all'oggetto dell'attività agricola, proprio in quanto riconducibile a criteri diversi da quelli rispetto ai quali era stata riconosciuta la specialità dell'impresa agricola, può legittimare riserve in ordine all'affermata assoggettabilità a fallimento del solo imprenditore commerciale. E si dice: l'innovazione più rilevante è quella relativa al richiamo nell'articolo 2135 all'attività diretta all'utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo una semplice potenzialità nel senso indicato. Detta modifica deve essere interpretata nel senso di espressione dell'intento del legislatore di superare una nozione fondiaria dell'agricoltura, basata esclusivamente sulla centralità dell'elemento territoriale, e di sostituirla con una più dinamica ed in linea con la diversa realtà tecnico-economica, in cui assuma valore prevalente quelle strutture produttive che si possono avvalere della terra come strumento di supporto. Non sembra dubbio che la sostituzione di una disciplina che preveda un collegamento reale della produzione con il fondo, in una prospettiva di strumentalità di quest'ultimo rispetto all'attività imprenditoriale, con altra che contempla un collegamento anche soltanto virtuale o potenziale rispetto alla terra, possa determinare nell'interprete incertezze. In queste parole, e cioè nel dire la Corte di Cassazione che l'eventuale collegamento con il fondo è solo potenziale o virtuale, vi è un grave, e ripeto grave, errore da parte della Cassazione. Perché? Tale errore nasce da una erronea considerazione, erronea valutazione, erronea interpretazione del nuovo articolo 2135. La volontà del legislatore, e questo lo ribadisco affinché sia chiaro in voi il concetto, voi vi possiate ben orientare. Marta Pecci mi dice: perché forse all'epoca non era regolata bene l'attività agricola in se stessa? Purtroppo, cara Marta Pecci, le devo rispondere che all'epoca l'attività agricola era regolata, ma soltanto come strumento di connessione con il fondo, come strumento di idonea, potenziale, virtuale, come dice la Cassazione, se non effettiva purtroppo, stretto collegamento tra l'attività e il fondo. E quindi, proprio perché c'era il fondo, l'attività era agricola, e quindi c'era l'allevamento degli animali, affinché soltanto nei limiti in cui l'animale potesse pascolare sul fondo, soltanto nei limiti in cui il pollo, il gallo, la gallina, l'animale da soma potesse pascolare. potesse liberamente essere riconducibile ad un fondo. E quindi ci si chiedeva, e i pesci per esempio, che non sono assolutamente riconducibili al fondo, tanto addirittura sono fuori dalla terra, la carne di un animale che non può essere riconducibile rispetto ad un fondo, allora come la consideriamo? Il produrre carne in funzione della sua commercializzazione, ma anche in funzione della sua produzione, come doveva essere considerata? Vedete che questa nozione di attività agricola collegata solo ed esclusivamente al fondo ormai è obsoleta, è frutto di una erronea valutazione ed è frutto di un equivoco. L'equivoco che tutte le attività possano essere direttamente o indirettamente collegate al fondo. Facciamo un esempio. Il soggetto che magari si occupa solo dello sviluppo della fase biologica di un pollo, di un gallo, soffermandosi soltanto sulla fase embrionale, sulla fase della nascita. Bene, la fase della nascita può avvenire come non avvenire sul fondo, e quindi cosa significa? Che io non sono imprenditore agricolo soltanto perché mi occupo di una fase del ciclo biologico? Ecco, vedete bene che tutto ciò è frutto di un equivoco. Si è intrapresa una strada, è il legislatore che fa valutazioni discrezionali, che cambia il diritto sulla base della sua volontà, di esigenze politiche, esigenze economiche, esigenze sociali. L'esigenza sociale, in questo caso avvertita dal legislatore, era quella di cambiare la nozione di impresa agricola e farne esclusivamente oggetto di attività diversa da quella economica, ampliando l'oggetto della sua attività rispetto a quella che era la nozione precedente, cioè una nozione di impresa agricola fondamentalmente collegata al fondo. Se la Corte di Cassazione dice una cosa, però in un obiter dictum purtroppo non si può rimangiare le sue parole, non può cambiare strada e dire rimane comunque sullo sfondo una fondamentale, idonea, potenziale, virtuale collegamento con il fondo. Non è così, non sono d'accordo. Da studioso del diritto commerciale, come spero voi lo possiate essere nel vostro cammino, mi rendo conto di una volontà del legislatore che è cambiata. La volontà del legislatore è di ampliare la nozione di impresa agricola, ma non di porre un collegamento potenziale, virtuale, strumentale, anche solo putativo, con il fondo. Questo collegamento, gentili studiosi del diritto commerciale, gentili consiglieri della Suprema Corte di Cassazione, non esiste più, non c'è più. È cambiata la legge, è cambiato il sistema normativo, è cambiato l'impianto normativo. Vedete che un'interpretazione sistematica che si vada a incastrare bene sull'humus culturale, normativo, che viene creato in determinati momenti, cambia completamente il nostro modo di interpretare, cambia completamente il nostro modo di vedere le norme e quindi cambia anche gli occhiali e le lenti con i quali andiamo ad analizzare l'oggetto dei nostri studi. Mi chiede Felice Fioretti, dottor Mezzanotte, dopo è possibile avere qualche chiarificazione sull'imprenditore agricolo professionale? Se vuole gliela do subito. L'imprenditore agricolo è professionalmente tale, non lo è perché vuole essere amatorialmente agricolo, non lo è perché piace all'imprenditore agricolo esercitare attività agricola solo ed esclusivamente per un proprio hobby, per una propria scelta amatoriale. No, l'imprenditore agricolo è professionalmente tale perché vuole creare ricchezza, mettersi in tasca un guadagno, ottenere qualcosa, ma lo vuole fare in modo diverso. Lo vuole fare in modo diverso rispetto all'impresa commerciale. I 6 milioni di euro posti in essere creati dall'azienda agricola casearia antica corre di Bocelli venivano posti in essere perché quel soggetto, secondo una propria discrezionalità, attività, secondo una propria attività discrezionale, ha deciso di fare soldi, di ottenere un lucro attraverso un'attività imprenditoriale diversa dall'attività commerciale. Quindi capite bene che dietro a della lettera morta, quella che può sembrare lettera morta, dietro a delle pagine di un libro, dietro alla scrittura normativa, c'è un intero mondo, un'intera realtà economica che vive e che ha bisogno di vivere senza sopportare determinati costi, frutto di elaborazioni giurisprudenziali errate, frutto di equivoci da parte di studiosi. Spero che in futuro vi sia chiara questa elaborazione, vi sia chiara questa affermazione e siano chiare soprattutto le parole del grande giurista quale era Giorgio Oppo, il quale diceva che l'attività può essere agricola o commerciale, l'attività può anche essere plurima all'interno di un'impresa e generalmente l'organizzazione di un'attività imprenditoriale richiede degli sforzi ulteriori rispetto al normale sforzo organizzativo di una sola attività imprenditoriale. Si diceva chiaramente che ad un'impresa possono corrispondere più attività secondo un criterio di oggettiva imputazione di attività rispetto ad un soggetto. E si diceva chiaramente che l'attività però non è qualitativamente agricola solo perché ci sono i ricavi lordi e c'è la ricchezza e c'è l'attivo patrimoniale. No, giammai. L'attività agricola è tale perché si ha a che fare con la natura. Allora forse quando studiava Giorgio Oppo non era ben chiaro, perché c'erano norme diverse, la differenza tra fondo e c'era anche un dibattito culturale, un dibattito tra gli studiosi del diritto commerciale su quale fosse l'attività agricola essenziale, quella riconducibile al fondo o quella riconducibile al ciclo dell'attività biologica. Ma a questi soggetti era comunque ben chiaro che un tertium non v'era, come vorrebbe lasciare intendere la Cassazione, che comunque vi è sullo sfondo un'idonea, potenziale, virtuale, funzionale collegamento con il fondo. No, questo oggi non esiste. Dobbiamo studiare una norma che è diversa, una norma che è cambiata, una norma che ci impone di intraprendere un cammino diverso da quello che veniva intrapreso nel 1942, perché è cambiata la realtà sociale, è cambiata la realtà economica, è cambiata l'imprenditoria, sono cambiate le esigenze dei privati e noi interpreti, noi giuristi, dobbiamo evitare di lasciare sopportare, di ingrossare il contenzioso delle aule dei tribunali, di evitare che l'impresa sopporti dei costi che non sono assolutamente giustificati e di cambiare le nostre vesti, i nostri occhiali, il nostro modo di pensare ed adattarci ad una voluntas legis che è cambiata, che ci dice che imprenditore agricolo non è chi vuole creare una potenziale, idonea, funzionale, virtuale interconnessione con il fondo. No, c'è il ciclo biologico, ci sono le acque, c'è la terra, ci può anche non essere la terra nello sviluppo del ciclo biologico, ma c'è comunque l'avere a che fare con attività naturale. Tutto ciò l'ho detto nel slide e ve l'ho detto. La conclusione è questa. L'attività agricola è tale in quanto l'oggetto è una parte o lo sviluppo, la creazione di un qualcosa che è nel mondo della natura, nella natura delle cose, a differenza invece dell'attività commerciale. Un qualcosa che ha a che fare con determinate leggi naturali, non leggi meramente economiche, un qualcosa che rende l'attività agricola diversa rispetto all'attività commerciale. Purtroppo tutto ciò non è stato, purtroppo, mi dispiace per l'imprenditore che si è trovato ad avere a che fare con le forche caudine di determinati giudici, non è stato ben compreso da alcuni giudici, si è creato un equivoco, si è creata una procedura fallimentare che poi è stata chiusa perché la Corte di Cassazione giustamente, ma sbagliando anch'essa abbiamo detto, non negli obiettivi ma negli strumenti attraverso i quali si volevano raggiungere determinati obiettivi, bene, la Corte di Cassazione ha detto, signori, ci siamo sbagliati, la procedura fallimentare non si doveva fare, l'imprenditore non doveva fallire, i costi spesi per gli avvocati purtroppo non sono frutto del nostro equivoco, ma di un equivoco di magistrati delle corti di merito. Bene. Ora io lascio a voi la parola e vi chiedo se è chiaro qual è l'oggetto dei nostri studi, se è chiaro questo caso, purtroppo, che vi ho portato, purtroppo mi dispiace per farvi vedere come la realtà funzioni male, funzioni in modo distorto, in modo diverso, rispetto a quella che è la voluntas legis, rispetto a quello che è il principio di efficienza nell'interpretazione della legge. L'efficienza vorrebbe che l'impresa non sopportasse determinati costi relativi all'affrontare giudizi contenziosi inutili, e come purtroppo dobbiamo affrontare la nuova realtà normativa con lenti nuove, con strumenti nuovi, cercando di abbandonare l'idea secondo la quale l'impresa agricola è necessariamente collegata al fondo. L'impresa agricola non è più collegata al fondo, l'impresa agricola è sviluppo di, come dice la legge, di un ciclo biologico di carattere vegetale, animale, oppure che abbia un'interconnessione con l'utilizzazione di fondo, bosco, acque dolci, salmastre o marine. L'una esclude l'altra. Ci può essere il fondo, come non può esserci il fondo. Ci può essere l'acqua salmastre e marina, ma non deve per forza essere l'attività non deve essere necessariamente interconnessa con un fondo. Bene, cosa pensate di questa interpretazione del nuovo articolo 2135? È chiaro il caso concreto che vi ho portato, che vi ho sottoposto all'attenzione? È chiaro qual era l'errore commesso sia dalle corti di merito che dalla Corte di Cassazione? È chiaro quindi il costo che questa impresa purtroppo, con tante scuse da parte dei magistrati, ha dovuto sopportare, essendo dapprima dichiarata fallita, quindi è andata avanti la procedura fallimentare, e nel frattempo che andava avanti la procedura fallimentare ci si è rivolti in Cassazione e la Cassazione ha detto: signori, non siamo di fronte ad un'impresa agricola, ad un'impresa commerciale, siamo di fronte ad un'impresa agricola, quindi tante scuse, la procedura fallimentare non può andare avanti. Addirittura Felice Fioretti va al di là e addirittura dice che questo è il limite della giustizia italiana. Io non penso che questo sia il limite della giustizia italiana. Questo purtroppo è il limite del ben comprendere il diritto. È il limite del fatto che se noi non capiamo che l'interpretazione normativa deve essere radicata, profondamente radicata, con un humus culturale, socio, economico, politico, sociologico, non ci rendiamo conto del fatto che il giurista purtroppo è portatore di un peso che ha delle conseguenze enormi sulla realtà, e cioè del potere di far pagare all'impresa dei costi enormi a seconda di una valutazione, discrezionale, di una sua interpretazione. Marta Vecci dice: l'attività agricola è limitata. Cosa significa che l'attività agricola è limitata? Ecco, io volevo leggervi addirittura le ultime tre considerazioni di questa sentenza, le ultime tre righe delle considerazioni di questa sentenza. Pensate, per fortuna il fatto che il processo possa essere rifatto e che vi siano tre gradi di giudizio. Pensate cosa era successo in questo caso. La Corte di Appello ha viceversa ignorato, pensate quanto è forte questa considerazione, ignorato le innovazioni risultanti dalla modifica dell'articolo 2135, attestandosi nell'emettere relativo giudizio a criteri sostanzialmente quantitativi, in quanto tali compatibili con la precedente formulazione del citato articolo. Quindi praticamente la Cassazione sta dicendo dei nostri colleghi hanno commesso un grave errore. E pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al medesimo giudice, in diversa composizione, beh, evidente, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimata per una nuova delibazione sulla questione prospettata. Ragazzi, purtroppo avere a che fare con il diritto in alcuni casi significa veramente maneggiare materiale pericoloso. E quindi io vi chiedo, sin dal momento in cui studiate questa materia, consapevole del fatto che non sono portatore di una verità assoluta, ragionate sempre sullo studio del diritto, ragionate sulla base di un'interpretazione assiologico-sistematica, sulla base di quella che deve essere la volontà del legislatore e quello che vuole essere il cammino intrapreso dalle norme. Ragionateci sopra, ponetevi sempre dubbi, chiarite, cercate di chiarire i problemi che si pongono. Marta Pecci dice: penso che il volume di lavoro che apporta nella società è notevolmente superiore a ciò che il diritto pensa che sia. Ma questo nessuno lo mette in dubbio. Il lavoro può essere maggiore o minore rispetto a un'impresa commerciale. Il lavoro può essere familiare, non familiare. Quello che la Corte di Cassazione ha giustamente detto è: attenzione, l'attività agricola è, in quanto tale, attività perché ci sono quei richiami previsti dall'articolo 2135 a quelle attività, non perché l'imprenditore agricolo esercita attività in modo professionale direttamente con la sua persona o con i propri familiari. Generalmente un'attività agricola è un'attività di qualche familiare, ma ciò non rende l'attività agricola o non agricola. Altrimenti arriveremmo all'assurdo di far fallire tutti quanti, far fallire indistintamente l'impresa commerciale, l'impresa agricola, il piccolo imprenditore che supera determinate soglie dimensionali. Quello che dice la Cassazione è, ed uso le parole della Cassazione per evitare, per omettere mie particolari considerazioni. I parametri valutativi adottati dalla Corte di Merito sono errati. Perché? Perché la Corte di Merito che cosa aveva fatto? La Corte di Merito ha ritenuto sussistere i requisiti richiesti dalla legge per la fallibilità dell'impresa, e ciò essenzialmente per le sue dimensioni e la complessa organizzazione in cui è stata articolata l'attività. Giorgio Oppo direbbe giustamente, ma non è l'organizzazione e l'attività che fanno l'impresa agricola. L'organizzazione e l'attività ci sono sia nell'impresa agricola sia nell'impresa commerciale, prima notazione. Seconda notazione, essenzialmente per la dimensione e per la complessa organizzazione si tratta in questo caso di 5 unità locali oltre la sede legale, variamente dislocate e titolari di immobili. E passiamo alla seconda notazione, per la consistenza degli investimenti effettuati e l'ampiezza del complessivo volume di affari. No, non è per questo motivo che si giudica dell'imprenditorialità commerciale di un soggetto. L'imprenditorialità ci ha insegnato per decenni, Giorgio Oppo ha insegnato la dottrina, ha insegnato la giurisprudenza, è a prescindere dall'organizzazione, dalle dimensioni dell'impresa e dagli investimenti. L'imprenditorialità è per il fatto che l'impresa sia o meno o agricola o commerciale. Non è che se io investo o non investo non sono imprenditore. Io sono imprenditore in quanto esercito un'attività e questa attività può essere commerciale o agricola. È chiaro? Se l'attività è esclusivamente commerciale, potrò essere grande o piccolo imprenditore, o meglio, imprenditore commerciale o piccolo imprenditore commerciale. Se l'attività invece è non potenzialmente, virtualmente, funzionalmente idonea ad essere associata ad un fondo, ma semplicemente cura e sviluppo, come dice la legge, di un ciclo biologico di una fase necessaria o di una fase necessaria del ciclo stesso, oppure ciclo biologico di carattere vegetale o animale, che utilizzino o possono utilizzare, ma è anche detto che non lo utilizzino direttamente, o un fondo, o il bosco, o le acque dolci, o salmastre o marine. Come vedete, il fondo non è sullo sfondo, utilizzando una espressione a voi che potrà ingenerare in voi un particolare interesse. Il fondo può esservi o non esservi, lo dice chiaramente la legge, è il ciclo biologico, una fase del ciclo biologico che sia di carattere animale o vegetale, o che utilizza o che possa utilizzare il fondo, il bosco, le acque dolci, salmastre o marine. Ma non è neanche detto che venga utilizzato un fondo, il bosco, le acque dolci, salmastre o marine. Oppure, se questo può essere potenzialmente utilizzato, non è solo il fondo che viene utilizzato. Eventualmente saranno anche, eventualmente o in alternative, acque salmastre, marine o un bosco. Quindi, per concludere, è la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico, a prescindere dalla potenzialità della connessione con il fondo, ad essere esercitata. È chiaro l'oggetto del nostro studio oggi? Qual è quindi l'oggetto dell'attività agricola? Non è mai solo ed esclusivamente coltivazione del fondo, è, come dice il secondo comma, mai solo il fondo o potenzialmente solo il fondo. e tutte le attività, dice giustamente Adriano Galati, dirette alla fornitura di beni e servizi che abbiano a che fare con la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo di carattere o vegetale o animale che abbia una potenziale utilizzazione all'interno della natura, non con il fondo o solo ed esclusivamente con il fondo, che abbia comunque a che fare, a che vedere con attività naturali collegate con gli animali o con specie vegetali. Esattamente. Vi voglio lasciare con un piccolo dubbio. Sicuramente l'oggetto dell'attività principale è collegata con il regno animale e con il regno vegetale e con lo sviluppo del ciclo biologico di uno dei due regni. Ciò su cui si può discutere è una cosa, e cioè che vi sia una potenzialità o con il bosco o con le acque o con le acque dolci o marine. Il problema che però è l'errore in cui è caduta la Cassazione è che dice che vi sia sempre e comunque una idonea, potenziale, virtuale strumentalità e utilizzo del bene sul fondo. Il bene non può mai esclusivamente essere collegato con il fondo. Questo sarebbe un grave errore, questo sarebbe frutto di un'interpretazione che la legge non vuole. Probabilmente si può dire, addirittura la legge dice che, e su questo elemento si potrebbe discutere, che l'eventuale potenziale connessione con il fondo possa essere utilizzata o non utilizzata. Io penso che l'eventuale interconnessione o potenziale sviluppo del ciclo biologico non debba essere necessariamente funzionale con il fondo o con le acque marine o salmastre. È il ciclo biologico che rileva principalmente come oggetto di attività da parte dell'imprenditore agricolo. Bene, spero sia chiaro il nostro approfondimento e vi voglio ricordare di non commettere l'errore di considerare sempre l'impresa agricola come solo funzionale allo sviluppo di attività naturali che possano essere utilizzate sul fondo. Questo l'attività agricola non è. Messo il microfono. Bene, io vi ringrazio per avermi seguito, per aver anche sopportato le mie critiche abbastanza sanguigne all'impostazione adottata sia dalla Cassazione che dalle corti di merito, e vi voglio invitare alla cautela. Cautela nello studio del diritto commerciale, ragionamento, cautela nell'interpretazione, altrimenti si commettono dei gravi errori che soltanto le imprese pagano. Buonasera.